Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Come spesso, anzi come sempre, accade, le letture che oggi ci danno tanti, ci darebbero tanti spunti, non è che si possa parlare di tutto. E io quindi mi limiterò a poche cose. Nella lettura apostolica, che abbiamo ascoltato, questo è un brano molto famoso di San Paolo, quello in cui lui racconta di due cose che gli sono accadute. La prima è la visione, il rapimento al terzo cielo di cui lui parla, e parla, se ci avete fatto caso, in terza persona. Lui dice: conosco un uomo che col corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito al terzo cielo. Ecco, noi sappiamo che lui sta parlando di se stesso, ma volontariamente ne parla in terza persona come se stesse parlando di un altro. C'è un motivo per cui fa così, poi ci torniamo dopo. L'altra cosa di cui parla sempre San Paolo in questa lettura è l'episodio, o meglio, il fatto di questo angelo di Satana che gli viene affidato, a cui lui viene affidato da Dio per schiaffeggiarlo. Dice: un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Ecco, qual è il significato di queste due cose? Qual è anche il rapporto tra queste due cose? Dicevo, San Paolo parla appunto in terza persona delle visioni che lui ha, perché ci vuole indicare il fatto che quello che ci viene da Dio è sempre qualcosa che appunto viene da Dio e non deriva da meriti nostri. Quindi, mentre la debolezza di San Paolo è una debolezza sua, quella dell'angelo di Satana, il fatto della visione è una cosa che viene da Dio. Per questo lui non ne parla come una cosa sua, ma ne parla appunto in terza persona. Dice: conosco un uomo. E c'è una particolarità di questa cosa. Si dice che si dice che rapito al terzo cielo lui ha sentito parole che non si potevano, parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Allora, noi possiamo interpretarlo in modo più semplice e dire semplicemente che ha sentito parlare gli angeli. Probabilmente voleva dire una cosa del genere, ma soprattutto ci vuole dire una cosa: che noi abbiamo nella rivelazione, che vuol dire principalmente nelle Sacre Scritture e poi nella tradizione della Chiesa, soltanto lo stretto indispensabile che ci serve per la salvezza. Cioè, Dio non ci ha rivelato tutto. Dio non ha voluto che noi conoscessimo tutto. Ha voluto che noi conoscessimo quello che era strettamente necessario per la nostra salvezza. È per questo che ci sono tante cose che anche per la Chiesa sono incerte, tante cose su cui tranquillamente e i cristiani possono avere opinioni diverse, perché non c'è mai stata una rivelazione diretta su queste cose. Si potrebbero fare degli esempi, però non li stiamo a fare. La rivelazione, però, è importante ricordarsi questo, perché è strettamente legata alla nostra salvezza. E tutto quello che viene di più è che è stato dato a volte in rivelazione a tanti santi, ai profeti, agli apostoli, anche ai santi della storia della Chiesa, molto spesso non è stato probabilmente per un disegno stesso di Dio, non è stato messo per iscritto. O se è stato messo per iscritto, noi non sappiamo se quella è veramente rivelazione di Dio oppure no. Sta di fatto che noi sappiamo questo, che Dio non rivela necessariamente se non tutto quello che ci serve. Questo ci dovrebbe mettere in guardia sull'atteggiamento che purtroppo c'è in alcune parti della Chiesa di volere per forza far entrare nel dogma della Chiesa tante cose che non c'entrano, a volte con dottrine religiose e altre volte con dottrine che magari non hanno niente a che vedere con la religione. Vedo spesso cristiani ortodossi che entrano in polemica con altri su questioni che non sono dogmatiche, come se fossero questioni dogmatiche, come se su queste non ci fosse libertà. E vedo spesso cristiani ortodossi trasformare questioni secolari, che possono riguardare la politica, possono riguardare la scienza, possono riguardare il mondo della cultura, tante cose, in questioni religiose. Non è che queste cose non siano mai collegate, perché ci sono tanti momenti in cui il mondo in cui viviamo dice e fa cose che sono contrarie alla fede, però noi dobbiamo sempre stare attenti a non mescolare i piani e a evitare di trasformare appunto questioni che non c'entrano nulla con la fede in questioni fede. Proprio perché non tutto ci è stato rivelato, quindi non tutto noi sappiamo. Questa era la prima riflessione da fare. L'altra riguarda appunto il fatto di questo angelo di Satana di cui parla San Paolo. San Paolo dice che non si vuole vantare delle rivelazioni che ha avuto, ma si vanterà, dice, mi vanterò della mia debolezza, perché a lui è stato dato, lui dice, questo angelo di Satana per schiaffeggiarlo, e una spina nella carne. E noi non sappiamo esattamente che cos'è. Anche su questo tutta la tradizione della Chiesa è abbastanza discorde, perché non esiste un'unica interpretazione di questo. Alcuni ci hanno visto una malattia di cui forse soffriva San Paolo. Qualcuno ha azzardato una malattia agli occhi, però su elementi abbastanza leggeri, quindi è complicato dirlo. Anzi, alcuni hanno azzardato malattie specifiche, tant'è vero che c'è stato un biblista famoso del secolo scorso che disse che, mettendo insieme tutte le ipotesi che si erano fatte su quest'angelo di Satana di San Paolo, veniva fuori un piccolo trattato di medicina su tutte le possibili malattie che secondo i vari esegeti poteva avere San Paolo. Altri invece hanno pensato addirittura a un qualche peccato particolare, a qualche tipo di tentazione particolare a cui San Paolo andava soggetto. Altri ancora hanno pensato che l'angelo di Satana non fosse altro che le persecuzioni a cui era andato incontro San Paolo nella sua predicazione. San Paolo, ricordiamoci, era stato incarcerato più volte, era stato bastonato in sinagoga, si era scontrato anche con i suoi confratelli cristiani che non si fidavano tanto di lui e aveva avuto diverse vicissitudini. 2 volte aveva fatto naufragio per mare, non era una persona che se l'era passata sempre tranquilla nella sua vita, ecco. Quindi questo potrebbe essere l'angelo di Satana. Noi non lo sappiamo, sappiamo una cosa però, quella sicura che ci dice San Paolo, che lui la considera una sua debolezza e qualcosa su cui lui ha pregato Dio di liberarlo. Allora, non importa a questo punto qual era questa spina della carne per San Paolo, perché tanto noi sappiamo che questa spina della carne ce l'abbiamo spesso noi tutti, e noi tutti abbiamo i nostri problemi. Abbiamo le nostre tentazioni da cui magari non riusciamo a liberarci, peccati in cui ricadiamo molto spesso, o malattie magari che ci fanno temere per il futuro. Noi tutti abbiamo tanti tipi di debolezza che sono legate alla nostra carne, in modo più o meno diretto, o alla nostra carne in senso proprio, cioè al nostro corpo, o semplicemente al fatto di vivere in questo mondo e quindi di essere soggetti a tutti i problemi che questo mondo dà, in fatto di tentazioni, in fatto di dolori fisici e morali. Quindi noi tutti abbiamo una o forse anche tante di queste spine nella carne. E San Paolo ci aiuta a vedere una cosa. Il diavolo lavora nelle nostre vite nella misura in cui gli viene permesso di lavorare nelle nostre vite. E quindi non fa niente senza che Dio non ci dia nello stesso momento il modo di superare quello che lui fa. Quindi non c'è un dolore, non c'è una tentazione o non c'è un problema nella nostra vita che noi non possiamo superare semplicemente con la grazia che ci è data da Dio. Il problema grande che abbiamo tutti quanti noi è vederla, questa grazia di Dio, perché molto spesso noi non la vediamo. Noi vediamo i problemi, ma non vediamo le soluzioni che Dio ci dà. E allora ci farebbe bene ricordarci una cosa che scriveva San Giovanni Topolsk 300 anni fa, circa 300 anni fa, e nella sua opera Il Girasole, quando lui parla di quelli che sono gli effetti della libertà nella nostra vita. Noi siamo liberi, vuol dire che noi compiamo a volte anche il male, noi soggettivamente, ognuno per i fatti suoi, e gli altri, ovviamente ognuno per i fatti suoi, e noi interagiamo anche tra di noi. Quindi cosa succede quando un'altra persona ci fa del male, per esempio? Quando un'altra persona ci fa del male, dobbiamo pensare che questo male ci viene da Dio, perché Dio ve lo permette, e quindi è Dio che ha chiesto a quest'altra persona di farci del male? No, lui spiega che le persone sono libere, semplicemente Dio sfrutta anche il male che noi facciamo in modo che questo male si trasformi in bene. Noi tutti siamo liberi, quindi anche chi si comporta con noi in modo sbagliato, facendoci soffrire in un modo o in un altro, fisico, morale, lo fa nella sua piena libertà, quindi è colpevole di quello che fa. Ma noi non dobbiamo pensare al fatto che sia colpevole o che non sia colpevole, noi dobbiamo pensare a come questo male che si riversa su di noi si deve trasformare in bene. Questa spina nella carne che aveva San Paolo, che poteva essere anche questo tipo di male, appunto le persecuzioni, ma poteva essere qualsiasi altra cosa, era un male che lui era chiamato a trasformare in bene. Per questo quando lui chiede a Dio di liberarlo da questo, Dio gli risponde: ti deve bastare la mia grazia. Cioè non ti serve che io ti liberi da questo, perché io ti ho già liberato da questo dandoti la mia grazia. E quindi sì, questa è una tua debolezza che ti serve per ricordarti che sei un uomo e che sei piccolo, anche se io ti ho fatto vedere cose che ad altri uomini non ho fatto vedere. Parla della visione di cui si diceva prima. Quindi ecco, a molti santi vengono date visioni, vengono date rivelazioni che a noi non vengono. E anche a loro hanno avuto, anche loro hanno avuto le loro spine nella carne. Quindi non lamentiamoci quando ce le abbiamo noi. Il modo che la scrittura ci indica per superare le avversità, per superare questo angelo, San Paolo usa proprio l'espressione un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Ecco, il modo che la scrittura ci indica per superare quest'angelo di Satana che è lì per schiaffeggiarci è di accettare ogni tanto questi schiaffi per ricordarci qual è il nostro posto in questo mondo. Perché è facile, era facile per San Paolo dire io monto in superbia, mi sento chissà chi, perché ho avuto delle rivelazioni. Pensate a quante volte diventiamo superbi noi per cose da niente, quando noi non abbiamo avuto rivelazioni di questo genere. Eppure questo è appunto un pericolo che noi corriamo sempre. E allora quando ci capita il male noi lo dobbiamo prendere per quello, lo dobbiamo prendere non per quello che è direttamente, ma per quello che può diventare in noi. Il male noi lo possiamo fare diventare bene nella nostra vita. Poi chi ce l'ha fatto risponderà a Dio e non a noi. E se il male viene da una malattia, la malattia fa parte del corso della natura. E se il male viene dall'avversità della vita, le avversità della vita fanno parte del corso della natura della vita. E quindi è inutile ribellarsi contro le cose che ci accadono. Nella lettura della Genesi di oggi, e così chiudo, noi vediamo un uomo che è posseduto da molti demoni. Questo racconto ce l'abbiamo anche nel Vangelo secondo Matteo, lì si parla di due uomini, le cose non sono necessariamente in contrapposizione, perché spesso gli evangelisti limitano il racconto a una persona sola, anche quando ce n'è più di una. Succede anche col racconto del cieco o dei ciechi di Gerico. Ecco. C'è un uomo, ripeto, che era posseduto da demoni e che, dice l'evangelista, spesso quei demoni avevano preso possesso di lui, lui rompeva i legami, spezzava i ceppi e andava nel deserto, andava lontano dagli altri. Quella che è l'opera del diavolo nella nostra vita è quello di separarci dagli altri, separarci dalle altre persone, cioè dalla comunità umana da un lato, separarci da Dio soprattutto dall'altro lato. Si dice spesso che questi indemoniati vivevano nei sepolcri, posti della morte, perché il diavolo è quello che ci tiene a tenerci legati alla nostra natura mortale. Ecco, nel momento in cui lui viene liberato, quando accorrono le persone, i gadareni, per vedere che cosa è successo, dopo che hanno visto i porci che erano caduti tutti quanti nel mare di Galilea, vedono quest'uomo che ha due segni fondamentali. Uno non è più nudo, è vestito, e l'altro è sano di mente e sta ai piedi di Gesù, vuol dire che lo sta ascoltando mentre Gesù gli parla. Ecco, dicevo, l'opera del diavolo è quella di separarci dagli altri e da Dio. E questo lo fa in tanti modi. La possessione, lo sapete, è quello più eclatante di tutti, ma il modo più facile che ha il diavolo di separarci da Dio è proprio quello di cui parlava San Paolo, è proprio questa spina nella carne e il farci sentire l'avversità della vita. Ecco, invece le avversità della vita devono essere il momento in cui noi ci avviciniamo di più a Dio. Allora ogni volta che noi ci troviamo o nell'avversità o in una tentazione importante o anche in un peccato ricorrente in cui noi cadiamo spesso, o in una malattia, o in tante altre cose che ci fanno avere poca speranza del futuro, o che ci fanno avere poca fede in Dio, allora ricordiamoci che tutte queste cose sono sempre accadute, non solo a noi, sono accadute ai santi, e quindi perché non dovrebbero succedere anche a noi. Perché se questa spina nella carne ce l'ha avuta San Paolo, perché non dovrebbe averla ognuno di noi? E allora questo deve essere un motivo in più per ricordarci, quando anche preghiamo Dio che ci liberi dalle nostre spine della carne, che ci faccia superare un momento difficile, che ci faccia guarire da una malattia o da tutto il resto, e ricordarci che già una volta è stata data una risposta, che è ti basta la mia grazia. Poi Dio può decidere, nel caso di ognuno di noi, di comportarsi come vuole. Però intanto noi sappiamo che abbiamo questa grazia da parte di Dio. Quindi ogni volta che ci troviamo a superare l'ostacolo di questo angelo che ci schiaffeggia, che ci ricorda la nostra natura e ci ricorda anche la nostra piccolezza, noi ricordiamoci questo episodio anche evangelico di oggi e di come l'indemoniato fu liberato da una regione intera di questi angeli di Satana, non da uno solo, e quindi che Dio può sempre, se noi lasciamo che Dio agisca in noi. A lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.